Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La misericordia riconosce la verità. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. E qui la misericordia. Vediamo Gesù in croce e sofferente. È lì al posto di Barabba. Ce lo ricordano i due compagni di Barabba che sono lì con lui. E lui quindi non soffre solo nel corpo, ma anche per il fatto di vedersi condannato come un malfattore, condannato dal suo popolo che ha creduto alle calunnie. Anche la scritta che è sopra il suo capo è derisione, motivo di derisione, viene interpretata come un'accusa, come descrivesse la colpa di Gesù. Questo è il significato che viene dato alle parole scritte sopra il suo capo. E difatti uno dei due adoperano quelle parole per insultarlo. Sono parole che noi sappiamo che non sono calunnia, ma sono verità. Gesù è il re dei giudei. Ma il fraintendimento di questa parola è tale che diventa motivo non di onore, ma di condanna. E uno dei due proprio si rivolge a Gesù con queste parole: non sei tu il Cristo? Che cosa vuol dire il Cristo? Lui che cosa capisce con questa parola? Lo comprendiamo dopo cosa capisce. Salva te stesso e noi. Lui pensa che il Cristo sia uno che è venuto, sì, mandato da Dio, ma per fare quello che piace agli uomini, o per salvare gli uomini dalla morte, salvare anche i condannati a morte. Salva te stesso e noi. Queste parole ci ricordano le tentazioni che Gesù ha avuto nel deserto, perché adesso risuonano come tentazione per lui. Salva te stesso. Nel deserto Gesù aveva vinto quelle tentazioni che erano tutte un invito a pensare a se stesso e a salvarsi in questo mondo. Sia a salvarsi dalla fame, sia a salvarsi da qualunque pericolo o danno che possa esserci sia a mettersi a capo dei popoli. Salva te stesso e noi. È così difficile capire questo termine, il Cristo. Anche noi sappiamo che anche Pietro l'aveva frainteso. L'aveva pronunciato questo nome come un suo atto di fede, quando Gesù aveva chiesto: chi sono io per voi? Proprio Pietro aveva detto subito: il Cristo. Ma Gesù aveva intuito che non ne comprendeva il significato, per cui ha dovuto comandargli esplicitamente e con decisione di non usare mai quella parola, di non dirlo a nessuno, perché avrebbe detto una verità, ma fraintesa. Qui il malfattore ce lo lascia capire cosa intendevano. Vuol dire: il Cristo è colui che fa quello che va bene per me, come dico io, come piace a noi. Pietro pensava che il Cristo è uno che avrà grande gloria, ma gloria umana. Ecco, queste parole dette in maniera così offensiva nei riguardi di Gesù risvegliano qualcosa nell'altro malfattore. Il quale, chissà chi è che glielo dice, forse il silenzio di Gesù, il fatto che Gesù non risponde, il fatto che Gesù non ha reagito e non reagisce nemmeno ai colpi ricevuti, né ai flagelli né ai chiodi. Vedendo il comportamento di Gesù e ascoltando il suo silenzio, l'altro comincia a riconoscere prima di tutto la verità della propria condizione. Noi giustamente, non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Il comportamento di Gesù aiuta quest'altro a riflettere su se stesso, a riconoscere se stesso e a riconoscere anche lui diverso, diverso da sé. Riflette sul proprio passato e riflette sul proprio futuro. Per il proprio passato riconosce che merita il castigo. Per il proprio futuro si affida a Gesù. Ed è proprio lui che, sentendo Gesù in silenzio, risponde al suo compagno. La risposta, molto semplice e breve, prima di tutto un rimprovero: non hai timore di Dio, non rifletti, non vedi. E in questo rimprovero c'è una grande misericordia. Lui vuole aiutare il suo compagno, questa volta non a commettere qualche omicidio, come quando ubbidivano a Barabba. Ma aiuta, vuole aiutare il suo compagno a entrare più in profondità nel significato di quello che hanno fatto, nel significato della loro vita e di quello che sta avvenendo. Non hai alcun timor di Dio tu, che sei condannato alla stessa pena. Ha riconosciuto che Gesù non è un uomo come tutti gli altri. È un uomo diverso, che porta in sé una somiglianza con Dio molto più accentuata, molto più sicura e vera. Noi giustamente, cioè noi siamo al nostro posto, l'abbiamo meritato con quel che abbiamo fatto. Lui non era con noi quando commettevamo le nostre imprese, nelle quali siamo stati imbrogliati dal nostro capo. Lui non ci imbroglia, non ci sono accuse contro di lui, non ha colpe, egli non ha fatto nulla di male, non c'era con noi quando uccidevamo. Lui è diverso. Quindi, ecco, quest'uomo riconosce due volte la verità. Prima la propria verità. Io sono peccatore, sono colpevole, merito la morte. Riconosce la bontà, la grandezza e la bellezza di Gesù. Egli non ha fatto nulla di male, cioè nulla di ciò che è male agli occhi di Dio. Quindi lui, guardando Gesù, ascoltandolo, ascoltando il suo silenzio, conosce se stesso, si riconosce peccatore, rivede il proprio passato e poi finalmente si affida a lui. Gesù lo chiama persino per nome. Non so se riusciamo a immaginare o a ascoltare questo nome di Gesù pronunciato sulla croce da quell'altro, da questo malfattore che muore con lui, Gesù. Pensate quanta dolcezza e quanto amore nel pronunciare questo nome che nessun altro pronunciava in quel luogo, neanche i capi, nessuno. Gesù, ricordati di me. Qui Gesù si trova proprio in mezzo a questi due malfattori. Sono tutti e due malfattori. E in questo momento si avvera quella profezia a cui lui ci ha fatto assistere quando è sceso nel Giordano. Nel Giordano era sceso in mezzo ai peccatori, mettendosi insieme con loro, senza farsi distinguere. Nessuno lo distingueva, tutti potevano pensare che lui era peccatore come gli altri. Solo Giovanni sapeva e non avrebbe voluto, ma Gesù gli ha detto: no, lasciami, bisogna che si compia ogni giustizia. È giustizia questa, che lui sia in mezzo ai peccatori, perché in questo modo li salva. Qui si realizza quella profezia. Lui è in mezzo ai peccatori e porta con loro il castigo, pur avendo su di sé, fin da quel momento, lo Spirito Santo. Gesù realizza la misericordia anche non solo per quei due, ma per tutti quelli che quei due rappresentano. Quei due malfattori rappresentano tutti gli uomini peccatori. Gesù realizza la misericordia ascoltandoli tutti due. Di uno ascolta la bestemmia, dell'altro ascolta parole piene di verità e di amore. E Gesù deve rispondere a tutti e due. Al primo risponde col silenzio. E quindi con la pazienza. Al secondo risponderà con una promessa. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Cosa significano queste parole? È sicuro che Gesù, anche se sta per morire, è sicuro che non muore. È sicuro che la sua vita non finisce lì sulla croce. Altrimenti che senso avrebbe dirgli così? Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È sicuro che la vita non termina lì, né per Gesù né per se stesso. Altrimenti non avrebbe senso dirgli ricordati di me se lui morisse e fosse tutto finito. Quindi questa frase è una dichiarazione di fede nella vita che verrà, nella vita dopo la morte, ma anche una dichiarazione che in quella vita è Gesù il re che regnerà, che la parola scritta sopra il suo capo è più vera che mai, più vera di quello che hanno pensato quelli che l'hanno scritta, più vera di tutto quello che può pensare chiunque. Entrerai nel tuo regno e sarà un regno che non ha più fine, perché dopo non ci sono più i passaggi che ci sono su questa terra, le rivoluzioni e i rivolgimenti, non ci saranno guerre in quel regno. Ricordati di me. Che cosa sono queste parole? Sono preghiera. Sono la preghiera del Salmo 106. Ricordati di me, Signore, visitami con la tua salvezza. Chissà se questo ladrone era abituato a pregare. Chissà se conosceva il Salmo, probabilmente l'aveva sentito. Ma adesso in questo momento è lo Spirito Santo che prega anche in lui, perché lui ha cominciato ad amare Gesù e quindi non è più peccatore, perché se ha cominciato ad amare Gesù, anche lui è già nel cuore di Dio. Non c'è più distanza tra lui e il Padre. Ricordati di me. E anche il Salmo 25. Ricordati di me nella tua misericordia. Questo ricordati di me è ancora, e certamente Gesù a Gesù viene in mente è la preghiera che Giuseppe, di cui abbiamo visto che è una grande profezia di tutta la vita e della passione, della morte, della risurrezione di Gesù, è una grande profezia di questo. Giuseppe, se leggerete il capitolo 40 del libro del Genesi, quando svela il significato del sogno del coppiere, gli dice: tu tra 3 giorni sarai tirato fuori da questa prigione e tornerai al tuo servizio a servire il faraone, a porgergli la coppa. Quando dopo 3 giorni vengono a prenderlo, perché si avvera il sogno secondo la sua predizione, Giuseppe allora dice al coppiere, mentre esce dalla prigione: ricordati di me. Ma il coppiere era troppo contento e si è dimenticato, smemorato. Solo 2 anni dopo, quando il faraone ha avuto un sogno e nessuno era capace di interpretarglielo, allora al coppiere è venuto in mente: ma nella prigione c'era uno forse ancora vivo, andiamo a vedere. E allora lo portano su, si è ricordato di lui dopo 2 anni. Ricordati di me, sono le stesse parole che ora però vengono rivolte a Gesù. E Gesù si ricorda di certo, non solo. Noi conosciamo il proverbio che dice: chi ha tempo non aspetti tempo, quello che puoi fare oggi non aspettare domani. E abbiamo visto anche in un'altra occasione che le parole di Gesù non sono: aspetta tra un po', domani vedremo. Ma le parole di Gesù sono: subito e oggi. E allora anche adesso Gesù risponde. E la sua risposta la incomincia con solennità. In verità io ti dico. Questo modo di parlare Gesù lo adoperava con i suoi discepoli. In verità io vi dico. In questo momento è suo discepolo anche quest'uomo qui, questo peccatore. È diventato suo discepolo e allora può rivolgere anche a lui la parola solenne e sicura, quasi un giuramento: in verità io ti dico. E cosa gli dice? Oggi con me sarai nel paradiso. Con me. Che bello. Non gli dice solo: oggi sarai nel paradiso. Io sarò un po' più in su di te. Noi lo pensiamo così, il paradiso, tante volte. Ci sono i primi posti, poi quelli più avanti, eccetera, eccetera. No, Gesù non gli dice: io, tu un po' più in giù di me, un po' più in là, oggi con me. Chissà come lo immaginava Gesù il paradiso. Non è importante, forse non lo immaginava. Con questa espressione voleva dire nella salvezza eterna, nel cuore di Dio, nell'amore pieno. Saremo al nostro posto nella patria. Tu sarai con me oggi. Gesù non perde tempo e non aspetta. È l'ultima misericordia, quella che vorremmo sentirci dire anche noi. Che bello se Gesù ci dicesse così. Saremmo sicuri di saltare il purgatorio, il quale è assicurato. Però chissà, se Gesù ci dicesse così, possiamo saltarlo, anche se fossimo stati fino a quel momento dei malfattori, dei gran peccatori. Per udire questa parola di misericordia, la misericordia finale, possiamo dire, come dobbiamo essere, cosa dobbiamo fare per poterci sentir dire una parola così? Oggi con me sarai nel paradiso. Gesù questa parola la dice solo sulla croce e la dice solo a chi è sulla croce con lui. Quindi per udire questa parola dobbiamo essere anche noi con Gesù nella sua passione, sulla nostra croce, ma vicino alla sua, accanto alla sua. Se moriamo con lui anche vivremo, dice San Paolo. E un'altra volta dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Questa parola l'ha detta, guarda caso, a Iconio. Quindi è una parola a cui siamo particolarmente affezionati, anche se dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Se vogliamo sentirci dire questa parola, dobbiamo essere accanto a Gesù sulla croce. Lui la dice solo in questa occasione, in questo momento. Ci sono vari altri passi negli insegnamenti di San Paolo che potrebbero ricordarci questa verità. Ma Gesù stesso aveva detto tante volte che chi vuol star con lui deve rinnegare se stesso, deve portare la sua croce o la propria croce e seguirlo. Ecco dov'è la misericordia, è sulla croce. È nelle risposte di Gesù. Una risposta silenziosa e una promessa. A chi gli chiede, ricordati di me. A chi rivolge a lui questa preghiera che è rivolta a Dio nei Salmi. La misericordia per noi è in questo episodio, in questo momento della vita del Signore. Che cos'è avvenuto lì, sul Calvario? È avvenuta, abbiamo assistito in questo momento, alla prima vera confessione. Un esempio per tutte le confessioni. Il ladrone, il malfattore, si riconosce colpevole, mentre Gesù no, non è colpevole, non dà la colpa a Dio dei propri malanni. Riconosce le proprie colpe. Ma non è tutto lì, fin qui non è avvenuta la confessione, nemmeno se la riconosce a voce alta. Secondo passaggio, cosa fa questo? Comincia a fare quello che dice il Salmo 50, che è anche uno specchio delle nostre confessioni. Fa la sua penitenza o il suo ringraziamento. Qual è la sua penitenza? Cosa fa? Insegnerò ai ribelli le tue vie. questo dice il Salmo, insegnerò ai ribelli le tue vie. E questa è la penitenza. E lui l'ha fatto. Ha insegnato al suo compagno le vie del Signore. Ha insegnato a quello che bestemmiava a riconoscersi peccatore, a riconoscere la verità di Gesù, a riconoscere la verità della parola il Cristo, che è una parola vera nel significato che Dio dà a questa parola, non nel significato che hanno attribuito gli uomini egoisti e ambiziosi. Il Cristo è colui che deve soffrire, morire e dopo essere innalzato, secondo anche quello che dice il profeta Daniele e gli altri profeti, Isaia, eccetera. Prima la sofferenza e la morte, poi l'esaltazione. Il Cristo ha questo significato, non quello che gli attribuiva falsamente con le prime parole il primo malfattore che è intervenuto. Allora, questo momento è una vera confessione. Si riconosce colpevole, riconosce il proprio peccato. Il bello è, non chiede perdono dei peccati che ha fatto, ma si riconosce colpevole, riconosce che è giusta la condanna che sta subendo. Aiuta l'altro, ha misericordia per il suo compagno. Questa volta lo aiuta non a combinare qualche marachella o qualche omicidio, ma lo aiuta a riconoscere Gesù e a riconoscersi peccatore. Insegnerò ai ribelli le tue vie. Terzo passo, il più importante, ma preparato dagli altri due, si butta nelle braccia di Gesù. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Riconosce il grande amore di Gesù, si affida al suo grande amore. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ecco, la misericordia ci porta a riconoscere la verità del nostro essere peccatori, a riconoscere la verità di Gesù, Re del Regno, che può salvare, ma può salvare non ad accontentarci in questa vita, a continuare la nostra vita di egoismo, la nostra vita attuale, può salvarci per l'eternità. E riconosce le parole scritte sopra il capo di Gesù, anche se venivano lette come derisione dagli altri. Ma lui si stacca da quello, dalle opinioni degli altri, da quello che dicono gli altri, e invece riconosce Gesù. Come avrebbe dovuto riconoscerlo quella volta Pietro e gli altri discepoli. Così, in questo modo, questo ladrone diventa esempio anche per i discepoli. Gesù lo ha trattato come un discepolo quando gli ha rivolto le sue parole. In verità, ti dico, è un vero discepolo del Signore da cui tutti i discepoli possono imparare a riconoscere Gesù, non solo, anche ad amarlo e a desiderare di essere con Lui sempre nel suo regno. Sia lodato Gesù Cristo.